Ed eccomi qua, carissimi amici, come al solito il vostro Enzo vi saluta, vi ringrazia per l'attenzione che anche questa sera gli presterete. Bene, ieri esattamente abbiamo iniziato lo studio di un altro libro, quindi un libro nuovo dell'Antico Testamento, e se ci avete seguito vi ricorderete senz'altro che si tratta del libro di Giosuè. Abbiamo detto che questo è il libro della redenzione nella terra promessa, e la parola chiave di Giosuè, di questo intero libro, è possesso. Abbiamo letto nei primi due versetti del libro che Dio stesso dà a Giosuè il mandato e l'autorità per guidare il popolo di Dio poi nella terra promessa. Sentiamo ora come Giosuè parla agli ufficiali del popolo leggendo i versetti 10 e 11 dal primo capitolo, ovviamente, di Giosuè. Allora Giosuè diede quest'ordine agli ufficiali del popolo: passate per l'accampamento e date quest'ordine al popolo. Preparatevi dei viveri, perché fra 3 giorni oltrepasserete questo Giordano per andare a conquistare il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà perché lo possediate. Giosuè prese l'impegno e non lo fece con presunzione, ma per fede. Giosuè lo fece perché Dio gli aveva detto di farlo. Giosuè credeva in Dio e Dio lo aveva incoraggiato e gli aveva detto di uscire. La parola di Dio doveva essere la sua autorità. Essa non doveva mai lasciare la sua bocca. Giosuè doveva meditarla, doveva fare ciò che era scritto nella parola. Questa è la formula della fede: credere nella parola di Dio. Abbiamo più volte ribadito che il diritto di proprietà sulla terra da parte di Israele è incondizionato, ma il suo possesso, il godimento della proprietà, è condizionato. La parola chiave del libro di Giosuè non è vittoria, è Dio che dà la vittoria. La parola chiave è, ve l'ho già detto prima, possesso. Israele doveva prendere quindi possesso della sua proprietà. Poco più tardi, quando Israele iniziò ad entrare nella terra, la manna cessò ed essi mangiarono il grano vecchio del paese. Questo era grano che sottraevano al nemico, grano vecchio, perché non potevano aver avuto la possibilità proprio di coltivarlo. Come puoi ricordare, dovevano raccogliere la manna ogni giorno. La manna non si poteva conservare, e se fosse stata conservata per più di un giorno, sarebbe diventata immangiabile. I figli di Israele dovevano raccogliere la manna ogni giorno. Ecco perché noi siamo chiamati in Efesini 5, al versetto 18, ad essere ripieni di spirito. Essere ripieni di spirito non è un lavoro di una volta sola. Tu non vai alla stazione di servizio una volta per tutte e dici al benzinaio di riempirti il serbatoio e poi lo sigilli perché non avrai più bisogno di benzina nella tua vita. Questa sarebbe una presunzione. Infatti sarebbe stupido e insensato. Non di meno, ci sono molti cristiani che pensano di essere a posto con lo Spirito Santo, una volta per tutte. In un certo senso è così, perché lo Spirito è in noi dal momento che diventiamo figli di Dio, ma se tu cammini con Lui e vivi per Lui, avrai bisogno di essere ripieno giornalmente dello Spirito Santo di Dio. Infatti, come nutri l'uomo fisico continuamente, devi farlo anche per l'uomo spirituale. Tutti noi abbiamo bisogno di un costante nutrimento di Spirito Santo, guardando a Lui, guardando al Signore, riposando in Lui. Giosuè aveva qualcosa da dire a una parte del popolo in particolare. Leggiamo i versetti dal 12 al 18 dal primo capitolo di Giosuè. Giosuè parlò pure ai Rubeniti, ai Gaditi e alla mezza tribù di Manasse e disse loro: ricordatevi dell'ordine che Mosè, servo del Signore, vi diede quando vi disse: il Signore, il vostro Dio, vi ha concesso riposo e vi ha dato questo paese. Le vostre mogli, i vostri bambini e il vostro bestiame rimarranno nel paese che Mosè vi ha dato di qua dal Giordano. Ma voi tutti, che siete forti e valorosi, passerete in armi alla testa dei vostri fratelli e li aiuterete, finché il Signore abbia concesso riposo ai vostri fratelli come a voi, e siano anch'essi in possesso del paese che il Signore, il vostro Dio, dà loro. Poi ritornerete al paese di vostra proprietà, che Mosè, servo del Signore, vi ha dato di qua dal Giordano verso il Levante, e ne prenderete possesso. E quelli risposero a Giosuè e dissero: «Noi faremo tutto quello che ci hai comandato e andremo dovunque ci manderai. Ti ubbidiremo interamente, come abbiamo ubbidito a Mosè. Solamente sia con te il Signore, il tuo Dio, come è stato con Mosè. Chiunque sarà ribelle ai tuoi ordini e non ubbidirà alle tue parole, qualunque sia l'ordine che gli darai, sarà messo a morte. Solo sii forte e coraggioso». Queste due tribù e mezza non attraversarono il fiume per stabilirsi qui, e troviamo molto presto il loro allontanamento. Mosè era ancora in vita quando giunsero sul lato est del Giordano, e puoi trovare che essi fecero una richiesta ricordata in Numeri capitolo 32, dal versetto 1 al 2, poi fino al 5. I figli di Ruben e i figli di Gad avevano del bestiame in grandissimo numero, e quando videro che il paese di Jazer e il paese di Galad erano luoghi da bestiame, i figli di Gad e i figli di Ruben vennero a parlare a Mosè, al sacerdote Eleazar, e dissero: «Se abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi, sia concesso ai tuoi servi di possedere questo paese. Non ci far passare il Giordano». Questa fu la richiesta specifica di due tribù e mezza. Essi richiedevano un territorio dalla parte sbagliata del fiume Giordano. Giosuè sta ricordando loro che Mosè aveva dato loro il permesso di vivere ad est del Giordano, alla condizione che i loro soldati avrebbero aiutato le altre tribù a prendere possesso delle loro terre ad ovest del fiume. Rinnovarono quindi l'accordo e Giosuè ricevette l'incoraggiamento anche da parte dei suoi ufficiali. Sembrano ben disposti e determinati a seguire, a ubbidire a Giosuè, riconoscendo che la cosa più importante era la presenza di Dio con lui. Forse ti stai ponendo delle domande, quali: «Bene, cosa c'è di sbagliato nel rimanere sul lato est del Giordano? È così essenziale attraversare il fiume? Il lato est del fiume Giordano non fa parte della terra promessa?» Tali domande sono pertinenti e richiedono che si guardi nel passo della Scrittura nel quale si trova l'importanza dell'attraversamento del fiume Giordano, cosa che andremo subito a fare. L'attraversamento del fiume Giordano era il simbolo della morte e della resurrezione di Gesù Cristo. Sotto nessun aspetto, comunque, porta avanti l'idea della nostra morte fisica in vista di entrare in cielo. Un vecchio inno diceva: «In Canaan noi entrerem, in cielo la nostra patria». In realtà, il fiume Giordano parla di santificazione e la morte di Cristo fu la nostra santificazione. Nel libro dei Giudici noi riscontriamo che le due tribù e mezza fecero un grande pasticcio stando sul lato sbagliato del Giordano. Infatti, quando Cristo attraversò il mare di Galilea e arrivò nel paese dei Gadareni, Gadareni deriva da Gad, egli trovò quei giudei coinvolti nel commercio dei maiali. Essi fecero delle brutte esperienze, in quanto stettero lontano da quella che era la completa benedizione promessa da Dio. Anche vedendolo in termini puramente pratici, è facile arrivare alla conclusione che le popolazioni idolatre dei territori confinanti avranno avuto un'influenza negativa nella loro vita, introducendo usi e costumi contrari alla volontà di Dio, come nel caso del commercio dei maiali. Molte persone sono in situazioni simili anche oggi e sono frustrate. Dovrebbero entrare nel riposo che il Signore Gesù ha provveduto con la sua morte e la sua resurrezione e non accontentarsi di vivere ai margini della terra promessa. Passiamo al capitolo 2. Il tema del capitolo 2 di Giosuè è l'incontro degli esploratori con Raab. Qui conosceremo una donna, un personaggio che potremmo definire poco limpido. Era una prostituta e il suo nome, abbiamo detto, è Raab. La cosa considerevole è che nel Nuovo Testamento è elencata con quelli che comunemente sono chiamati gli eroi della fede. Per fede, Raab la prostituta non perì con gli increduli avendo accolto con benevolenza le spie. Così è detto in Ebrei al capitolo 11, versetto 31. Non mi piace pensare ad Ebrei 11 come ad una testimonianza degli eroi della fede, perché ciò mette l'enfasi sull'umanità. Mi piace mettere l'enfasi sulla fede. Gli uomini e le donne ricordati qui mostrano di quale fede erano capaci in ogni epoca e in qualsiasi circostanza della loro vita. Ciò significa per noi che questa fede può operare la stessa cosa. È detto infatti in Ebrei 12 al versetto 1: «Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni». Un altro fatto sorprendente è che Rahab si trova nella genealogia di Cristo. Il Nuovo Testamento si apre con questa genealogia e non leggi che 5 versetti del Nuovo Testamento prima di arrivare pensate al nome di questa donna. Come può essere finita nella genealogia di Cristo? Ella ha ottenuto questo per fede. Come puoi vedere, il capitolo 2 di Giosuè, prima di tutto, ci presenta una donna straordinaria. Iniziamo subito leggendo il versetto 1. Or Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie e disse loro: «Andate, esaminate il paese e Gerico». Quelle andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Rahab e vi alloggiarono. Notiamo che due spie sono state mandate. Forse penserai che questo sia un errore. Molto tempo prima avevano mandato delle spie per vedere se avessero potuto invadere la terra e ne erano tornati scoraggiati, almeno 10 di loro. Ora però sono mandate non per vedere se possono conquistare il territorio, ma per trovare il percorso migliore per entrare nel territorio. Il proposito è quindi completamente diverso ed anche il risultato. Rahab, un abitante di Gerico, apre la sua casa alle spie. La cosa non passò inosservata. Leggiamo quindi i versetti dal 2 al 7 da Giosuè, capitolo 2. Ciò fu riferito al re di Gerico, e gli fu detto: «Ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese». Allora il re di Gerico mandò a dire a Rahab: «Fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese». Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse: «È vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero». E quando si stava per chiudere la porta della città, all'imbrunire, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non so, rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva ammucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano, e dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città fu chiusa. Rahab disse al suo re una bugia spudorata per proteggere quegli uomini. E nel fare così mise realmente a repentaglio la propria vita. Ora, perché avrebbe messo la sua vita in pericolo in questo modo? Non era obbligata a farlo. Perché ha mentito alla sua gente per proteggere il nemico? Prima di trovare una risposta a questa domanda, lasciatemi sollevare un'altra domanda. È possibile giustificare l'atto di Rahab? La scrittura è molto chiara sul fatto che noi, come figli di Dio, dobbiamo obbedire all'autorità e ai nostri governanti. Rahab certamente non lo fece. Un credente dovrebbe certamente obbedire alle autorità e ai governanti. Un cristiano dovrebbe essere il cittadino più osservante della legge che esiste nel paese. Ma quando la legge dello Stato entra in conflitto con la volontà rivelata di Dio, allora il cristiano non ha scelta, deve ubbidire al comandamento di Dio. Questa fu l'esperienza di Pietro e di Giovanni, quando le autorità le obbligarono al silenzio per la loro testimonianza per Cristo. Infatti dice Atti 4, nei versetti 19 al 20, «Giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio. Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite». Il credente deve ubbidire alla parola di Dio oggi, piuttosto che alla parola degli uomini. Questa deve essere la nostra attitudine come figli di Dio. Ora lasceremo rispondere Rahab alla nostra prima domanda. Perché mentì per proteggere il nemico? Leggiamo i versetti dall'8 all'11 da Giosuè, capitolo 2. Prima che le spie si addormentassero, Rahab salì da loro sulla terrazza e disse a quegli uomini: «Io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi. poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi, quando usciste dall'Egitto, e quel che faceste due re degli Amorei, di là dal Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno, e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Raab ci dà un'immagine di ciò che pensavano i cananei di quel tempo. Circola la notizia che una grande massa di gente sta per entrare nella terra. Essi credono che stia per conquistare la terra. La popolazione è agitata ed ha paura. Questo è il resoconto che Raab dà alle spie. Suppongo che fosse in una posizione favorevole per ottenere tutte le confidenze e poteva constatare che tutto il suo popolo era terrorizzato di fronte all'avanzata di Israele. Notate che Raab dice: «Noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi». Quanti anni prima successe tutto questo? Ciò accadde 40 anni prima che si arrivassero al fiume Giordano. Durante questi 40 anni, Dio aveva dato alle popolazioni di Canaan un'opportunità per ritornare a Lui. Come possiamo sapere questo? Perché Dio aveva detto ad Abramo che i suoi discendenti sarebbero stati stranieri in un paese che non sarebbe stato il loro per 400 anni. Quindi, alla quarta generazione, essi sarebbero ritornati di nuovo, perché l'iniquità degli Amorei non è giunta fino al colmo. Così dice Genesi 15, versetto 16. Fu 420 anni prima di questo. In altre parole, Dio aveva concesso al popolo di Canaan 420 anni per decidere se volevano o no ritornare a Lui. E visto che non ho a disposizione io 420 anni, vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando, quindi mi devo fermare proprio a questo punto. E domani parleremo ancora di questa donna molto coraggiosa, Raab, grazie alla quale le due spie mandate da Giosuè riescono a salvarsi, riescono poi a tornare indietro. Quindi vedremo gli sviluppi di questa faccenda che riguarda il popolo di Israele. Popolo di Israele che sta per entrare e prendere possesso finalmente della terra promessa, della terra di Canaan. Appuntamento quindi a domani. Ciao.